si era tolto il casco, ci ha detto un attimo fa.
Il casco mio non è un interfono, c'è proprio una radio con l'auricolare. Togliermi il casco non ha nessun significato sul parlare alla radio.
Cioè, quindi lei l'ha dato a voce, urlando.
No, io ho detto basta alle violenze alle quali stavo assistendo in quell'istante. Mi sono poi iniziato a rendere conto di cosa stava avvenendo, vedendo la gravità delle persone che c'erano lì. E con la radio che era dotata di un laringofono e di un auricolare, ho detto: riponete i mezzi di coazione fisica e abbandonate la scuola immediatamente. Questo è stato l'ordine che ho dato, puntuale, ed è stato precisamente assicurato, perché sono usciti tutti.
Ecco, questo ordine di riporre i tonfa, lei lo dà senza vedere i suoi uomini?
No, lo do senza vedere i miei uomini.
E come fa a sapere che i suoi uomini stanno usando il tonfa, di riporre il tonfa, se non li vede?
È l'unico mezzo di equazione fisica che hanno. Possono essere ingannati in una rappresentazione della realtà che non era tale come avevo a quel punto potuto percepire. Ho detto: uscite tutti. Posso presumere che durante un'operazione lo utilizzino. Non avevo il video collegamento, mi pare evidente, avevo un collegamento radio e ho voluto far uscire gli uomini. Questo risulta chiaramente ed è avvenuto.
Facciamo vedere una foto?
Io nessun altro.
No, intanto le volevo chiedere, buongiorno, sono l'avvocato Taddei di Parte Civile. Le volevo chiedere, lei, intanto l'ha già detto, ma si può ricordarlo, che qualifica ha, e in particolare se può descrivere nella sua divisa se questi gradi erano o meno identificabili?
Sì, erano visibilissimi, perché io tra l'altro in quella sera non indossavo la divisa che utilizzavano tutti quanti gli operatori del reparto mobile, usavo quella, diciamo così, estiva, perché le due precedenti divise che avevo utilizzato erano praticamente da lavare, e portavo proprio i gradi di vice questore aggiunto sulla spalla.
Ecco, che
distinguibilissimo, sono due stelle e una torre.
Le volevo fare vedere una foto che è acquisita già al fascicolo di battimento, che è il reperto 120, che è la foto che si riferisce alle giornate precedenti. Volevo chiedere se si riconosce questa foto.
Sono io.
Ecco, quindi il distintivo che è, diciamo, visibile sotto la scritta polizia, è quello che si riferisce ai suoi gradi funzionali.
Esattamente.
Ecco. Indossava questa divisa?
La sera della Diaz no, la sera della Diaz io indossavo l'altra divisa, che è una divisa che è leggera, che ha i gradi ai binari, sulle spalline.
Ho capito. Venendo un attimo invece ai fatti, quindi le volevo soltanto fare una domanda in relazione, diciamo, alle fasi iniziali. Lei ci riferisce che è arrivato nel momento in cui il cancello
veniva sfondato.
In quel momento ha notato la presenza di funzionari in borghese, come quelli che hanno menzionato prima?
Immediatamente dopo sì, c'erano sicuramente, ho riconosciuto qualche funzionario. Però adesso la sequenza dal prima e il dopo, no, sicuramente il prefetto La Barbera, mi ricordo.
Ecco, il dottor Lupi, il dottor,
mi pare di
Gratteri, il dottor Murgolo, l'ha visto?
Murgolo l'ho visto, ma Murgolo l'ho visto anche alla fine del servizio, quindi.
Ecco, la fase dell'ordine impartito di sfondamento del cancello, da chi l'ha sentito?
Non sono in grado di poterglielo dire.
In quella fase erano presenti questi funzionari?
Sì, c'erano tutti quanti lì. C'erano sicuramente il prefetto La Barbera ed altri. Però adesso sinceramente collocarli non sono in grado di poterglielo dire, avvocato. Non me lo ricordo sinceramente. Okay. Erano troppi.
Benissimo, la ringrazio.
Prego. Avvocato Pastora, in parte civile, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Io volevo chiedere alcune precisazioni per quanto riguarda la composizione, i compiti e la fase di arrivo dei due gruppi in cui è stato diviso il settimo nucleo. E quindi a cominciare da questo. Innanzitutto, ecco, la decisione di dividere il gruppo in due in due, no, scusi, preventivamente, è in grado di dire quanti eravate?
Ma una sessantina circa, anche un po', qualcosina di meno, probabilmente 57 alla fine, non mi ricordo, una sessantina comunque.
Compresi o esclusi i capi reparto?
Inclusi.
Inclusi. Capi reparto che sono?
Capi squadra.
Capi squadra, pardon. Che erano sette, se sì. Mi sembra che l'abbia detto prima.
Poi escludere anche gli autisti che rimangono a bordo dei mezzi.
Sì, no, io le chiedevo qual era, cioè stiamo parlando di questi due gruppi che vengono formati, le chiedevo se era in grado di dire quante persone li componevano, a parte gli autisti.
Diciamo che era la colonna del comandante Cantedini doveva essere di quattro squadre, se non ero, la mia di tre, ma non i motivi per cui si fosse dato luogo a questa ripartizione li sconosco nella maniera più assoluta.
Ecco, ma chi gli ha comunicato che si doveva fare questa ripartizione?
Me l'ha detto il dottor Cantedini, che poi mi ha presentato questo funzionario della Digos di Genova.
È stato sempre il dottor Cantedini a decidere chi andava in un gruppo o nell'altro? Come è avvenuta la suddivisione?
Ma no, la scelta era veramente esigua, o da una parte o dall'altra. Lui è andato col dottor Mortola, io sono
andato. No, non dico tra voi due, perché immagino che tra voi due fosse intuitivo che se uno va da una parte e l'altro va dall'altra.
Le squadre sono assolutamente fungibili, non c'era mai, probabilmente sarà stata la posizione già dei mezzi come li avevamo predisposti che abbia determinato questa scena, non c'era nessuno studio specifico a riguardo.
Ecco, lei è in grado di dire chi erano i capi squadra che erano con lei?
Ma sicuramente con me c'era l'ispettore Cenni, che stiamo sempre insieme in ordine pubblico in varie situazioni. L'altro non, gli altri sinceramente non me la ricordo com'era composta la colonna.
Allora io le faccio una contestazione, o meglio le richiamo quanto lei aveva detto, sempre siamo all'interrogatorio che è stato citato fino adesso, pagina 11, mi ricordo sicuramente la colonna dell'ispettore, la squadra dell'ispettore, poi si corregge, la squadra dell'ispettore Cenni e dell'ispettore, anzi del sovrintendente Stranieri, il terzo non me lo ricordo purtroppo. Glielo ricordo per chiedere se lei adesso è in grado di confermare che
sicuramente Cenni, l'altro non me lo ricordo, non è che
quindi allora aveva detto Stranieri, io le sto chiedendo se adesso
non mi ricordo,
sì, a pagina 11 dell'interrogatorio lei dice mi ricordo sostanzialmente Cenni e Stranieri, il terzo non me lo ricordo.
Adesso devo dire la verità, questo è un particolare che non, comunque sarà stato Stranieri, non mi sento in difficoltà a poterlo confermare. Se, sicuramente avevo un ricordo più fresco, sono passati 6 anni.
Quindi su Stranieri è sicuro ancora adesso, su Cenni è sicuro ancora adesso, su Stranieri.
Sì, c'ho qualche.
Bene.
Non me lo ricordo onestamente.
Ecco, quindi lei è partito, lei ha visto partire l'altra colonna. E qual è partita delle due prima? Visto che adesso la domanda mi viene dal fatto che dice che era
simultaneamente siamo partiti, ma non me lo ricordo.
Ecco, ma siccome parlava di mezzi incolonnati uno dietro l'altro, che questo poteva essere il motivo per cui alcuni sono finiti.
Non me lo ricordo. No, ma comunque saremmo partiti sicuramente contestualmente, a distanza di pochi minuti, insomma, al massimo.
Ma lei ha visto partire l'altra colonna, in particolare il dottor Cantedini?
Non me lo ricordo.
No, non se lo ricordo. Veniamo a quando arrivate. Allora lei ha già spiegato, ovviamente non le richiedo, che voi arrivate da destra e dal basso rispetto all'ingresso della scuola Diaz. Quando siete arrivati lì, l'altra colonna era già presente?
Sì, questo me lo ricordo, erano già arrivati. Sì.
Ma si ricorda chi ha visto dell'altra colonna?
No.
No. Si ricorda se c'era già il dottor Cantedini?
Sì, il dottor Cantedini era già arrivato perché stava con quella colonna.
Perché stava con quella colonna,
sì.
Quindi il dottor Cantedini è arrivato con quella colonna e lei l'ha visto lì?
Sì, l'ha ci siamo rincontrati lì.
Vi siete rincontrati lì, ed è stato il dottor Cantedini a darle qualche spiegazione su cosa stava avvenendo, per
anche
esempio?
Lui ma visto, cioè, poco appunto,
No, parlavo solo dello sfondamento in atto del mio riferimento implicito.
Sì, no, guardi, sullo sfondamento io ho visto, sono arrivato quando lo stavano terminando.
Esatto. Però ho incontrato il dottor Cantedini,
sì.
Se non sbaglio lo sfondamento è stato fatto con uno dei vostri mezzi, mi sembra di ricordare.
Credo di sì, sicuramente un mezzo del reparto mobile, ora non so se fosse il nostro o di altro, comunque credo di sì.
E quindi ho trovato il dottor Cantedini presente. L'altra colonna era arrivata, che lei sappia, dall'altra direzione?
Sì,
perché
dall'altra, sì, chiedo scusa, essendo una manovra a tenaglia, era venuta dall'altra parte della strada,
dalla direzione opposta, solo che era arrivata prima di voi.
Sì, era arrivata prima di noi, anche perché noi avevamo parcheggiato piuttosto distante, avevamo raggiunto con una certa fatica, per la verità, il sito, l'obiettivo.
E qual era la posizione, se si ricorda, degli uomini che ha già trovato lì e del dottor Canterini?
C'era già una quantità di operatori di polizia,
appunto per questo
eterogenea, non sono in grado di...
Ma appunto per questo che le chiedevo, visto che lei ricorda che c'era, che erano già presenti, se si ricorda anche se erano sparsi, come dire, in mezzo
c'era
a questa insalata, è stata definita, di Macedonia, anzi.
Sì, Macedonia.
Cioè se erano sparsi in mezzo agli altri o se erano insieme, compatti,
non mi ricordo con esattezza. Comunque era una situazione che più volte ho definito un po' caotica, c'era un po' di tutto,
sì,
quindi...
sì. Ma è proprio per questo che le facevo la domanda, per sapere dove si trovavano i suoi, ecco. Boh. No, forse non ho altre domande. Senta, no, ancora un paio di domande, perché non ho capito bene, cioè, sul funzionamento di questa radio, ma la domanda gliela faccio perché alla scorsa udienza del dottor Canterini ci ha descritto in un modo un po' diverso, diceva tenevo il mic, cioè, non so se questa radio è una cosa che si stacca dal... Si stacca, si attacca.
Sì, non è un interfono di tipo motociclistico, è una radiolina che viene messa qui.
Stiamo parlando del laringofono, vero?
Prego?
Il laringofono.
Il laringofono. Questa radiolina poi ha un laringofono che viene posizionato qua, e poi si può utilizzare anche sfruttando il micro, e poi c'ha l'auricolare, ma è tutta una roba di fili, non è collegato al casco.
Ma quindi se uno si toglie il casco gli resta la radio?
Certo.
Resta collegato,
certo,
salvo
certo
che si tolga anche l'auricolare.
Beh, a quel punto
ho capito, non l'avevamo capito da...
non
di quello che diceva lei, da questo l'ho capito meglio. E senta, quando lei è sceso in cortile,
a cose fatte, cioè dopo, dopo l'operazione,
certo. Quando scende in cortile dal primo piano, sì, tutte quelle cose che ci ha detto prima. Lei e i suoi uomini erano già in cortile?
Erano già schierati tutti nel cortile e stavo indirizzando all'esterno, perché a quel punto non servivano più, perché la situazione si era notevolmente surriscaldata. E quindi c'era questa necessità di contenimento di chi era molto arrabbiato e dall'altra di incominciare a predisporre le traduzioni, diciamo, l'accompagnamento a Bolzaneto.
Ecco, lei ha detto prima che questo fatto che doveste accompagnare persone a Bolzaneto, se non sbaglio, gliel'ha detto di nuovo il dottor Canterini.
Sì, ma gliela... so che c'era stata una diatriba al riguardo, perché non è un nostro compito istituzionale.
Sì, anche prima mi sembra che abbia accennato. Ecco, no, ma volevo sapere se questa comunicazione il dottor Canterini gliela ha fatta in quell'occasione, quando lei è sceso.
Immediatamente dopo nel cortile, sì.
E quindi il dottor Canterini era con i suoi uomini in quel momento?
Sì,
che erano schierati lì?
Sì.
E in quell'occasione avete fatto qualche commento? Lei ha chiesto ai suoi uomini come era andata, cosa era successo?
In quel momento non c'era stato proprio il tempo non c'era la dinamica della situazione era talmente in evoluzione che non c'era il tempo di commentare. Bisognava mettere in sicurezza la zona, cioè evitare che i manifestanti, che erano diventati numerosi, premessero, c'era da assicurare questa benedetta scorta. Quindi in effetti
quindi lei quando è arrivato, nonostante tutto quello che ci ha detto fino adesso, che aveva visto al primo piano, non ha in
ho
alcun modo...
Con Canterini.
In che termine ha commentato con Canterini?
Con questi non ci lavoro più, una frase che è stata pure riportata prima da un'altra.
Ma questo
volta.
Perché Canterini, se non sbaglio,
aveva visto quello che aveva visto.
E a che punto arriva il dottor Canterini al primo piano?
La situazione ormai era...
Scusa, gli è stato chiesto almeno 4-5 volte.
Forse questo era... No, solo una, semmai, dalla collega Multedo, se non sbaglio.
No,
prima.
Ma che me ne rendo conto adesso. Andiamo avanti.
Sì, comunque, il comandante Canterini è arrivato alla fine, è arrivato. Cioè, quando io stavo ed è andato poco via che poco prima che arrivassero i baraglieri.
Allora ancora una domanda, quando lei esce quindi non vi dite niente, no. Non chiede ai suoi uomini soprattutto com'è andata?
Ma io soprattutto ai miei uomini devo dargli le nuove disposizioni, cioè quello che bisogna continuare a fare.
In precedenza sul laringofono sono passate delle comunicazioni? Cioè lei...
No, quella sera no, era stato dato però ai funzionari di Eagles il laringofono perché...
Sì.
A Bovo si riteneva...
Quindi mi scusi,
sì.
Ecco, i funzionari di Eagles, perché lei prima ha detto che lei non aveva il formale comando, mi corregga se sbaglio,
sì, ma...
del settimo nucleo in quell'occasione,
sì.
Però aveva il laringofono?
Sì.
L'ha tenuto sempre attivo?
Sì, sì.
Lei ha sentito dare qualche ordine ai suoi uomini?
No, assolutamente
dai funzionari della Digos?
No.
Ha visto i funzionari della Digos fare qualcosa da quando siete arrivati insieme ai suoi uomini?
Assolutamente no.
Ha sentito qualcuno dei suoi uomini segnalare qualcosa? Per esempio di quelle varie cose che sono scritte nelle relazioni, per esempio quello che lei stesso ha visto, ma lei, diciamo, è un comandante. Nessun altro ha detto, ma... cosa sta succedendo, come devo comportarmi? Per esempio, sto vedendo una scena come quella che lei descrive, come i suoi uomini descrivono in quelle relazioni, cosa devo fare? Devo fare i miei doveri di pubblico ufficiale, arrestare questa persona, denunciarla, li fermo, non li fermo? Nessuno di loro ha comunicato in questo senso?
No.
Cioè siete stati zitti tutto il tempo?
No, veramente io ho parlato.
Sì,
tenga conto
lo so, va bene, la sua frase sì. Quella è fuori discussione.
No, ma non... le ripeto, a bocce ferme immaginare un'operazione di questo genere,
cioè,
il giudizio ex post, sì, indubbiamente consente di fare tante valutazioni, però tenga conto anche della concitazione, di quello che era successo, insomma. Adesso la lucidità dell'uso della radio ce l'ho avuto io, probabilmente i capi squadra. Questo non posso rispondere sul mancato utilizzo della radio.
No, io resto solo, io non lo so, siccome io la laringofono non ce l'avevo, le ho chiesto.
Sapendo che non ci sono state comunicazioni che non fossero quelle mie, di riporre il bastone e di uscire immediatamente. A meno che non ci sia stata qualche banalità proprio, ma no, nulla di rilevante.
No, di questo senso qua. Va bene, grazie.
Avvocato Novaro, difensore di parte civile. Senti, intervengo subito su quest'ultima vicenda. Leggendo le relazioni, le annotazioni fatte da alcuni suoi colleghi, lei non ha mai sentito, in particolare quella del sovrintendente Stranieri, se non sbaglio. Aspetti che la prendo, così sono qua. Lei non ha sentito un agente che si chiama Liccardi urlare via radio che c'era un giovane privo di sensi e pieno di sangue?
No.
Ma il meccanismo di comunicazione tra voi, lei aveva la radio sempre accesa, quindi se ci fosse stata una comunicazione l'avrebbe sentita.
Se vuole le spiego come funziona, c'è una maglia chiusa, nel senso che l'utilizzo della radio abilita qualunque operatore alla ricezione e alla trasmissione. I semplici operatori sono solamente in ascolto, i colloqui sono consentiti al comandante e ai capi squadra, tranne che ci fossero delle emergenze. Questa comunicazione non la ricordo.
Liccardi faceva parte di quale squadra?
Non me lo ricordo.
Senti, io avrei qualche domanda, cerco di partire cronologicamente così forse è più semplice riuscire a formularla. Le informazioni poche che lei ha ricevuto sulle modalità di concreto svolgimento dell'operazione le ha ricevute solo dal comandante Canzini, sì. E non ha parlato con nessun altro.
No, il collega della Digos è stato estremamente laconico, cioè non ho l'impressione che neanche lui, cioè è una mia deduzione che anche questo collega non ne sapesse più di tanto.
Ma non avete commentato assieme cosa stiamo andando a fare? Non c'è stata...
Sì, io sinceramente ero più seccato, onestamente, sì. Perché dopo 48 ore non c'avevo più voglia di lavorare, questo lo posso dichiarare apertamente. Ci fu anche oggetto di una mia rimostranza all'inizio, perché 48 ore forse sono un po' il personale era dalle 6 della mattina che lavorava, però anche il collega della Digos non sapeva l'accidenti, questo ho avuto l'impressione.
Lei glielo chiese se sapeva qualcosa.
Sì, gli dico, ma che cosa stiamo andando a fare? Io mi lamentai e dissi che sapessi noi da quant'è pure che stiamo lavorando.
Senta, di anarco-insurrezionalisti parlò il dottor Canterini, usò questo termine.
Però pensavo, parlasse dopo che questa notizia gli fosse stata data, non credo che sia inventata.
Però il termine fu anarco-insurrezionalisti,
no? Non mi dico blocco nero, adesso lasci stare la configurazione, cioè black block, non...
Senta, lei diede delle indicazioni specifiche ai suoi uomini sull'atteggiamento da tenere una volta entrati nella scuola? Più in particolare, ad una domanda della collega Tartarini, lei ha detto due erano le modalità possibili, o dovevamo cinturare o salire. Rispetto a questa salita sui piani alti, lei ha dato delle indicazioni dettagliate?
No, non c'era, non ne avevo da dare. Sinceramente è stato un intervento alla cieca.
Ho capito. Più in dettaglio, lei al sovrintendente Stranieri ha detto che doveva raggiungere il terzo piano?
Non me lo ricordo, però potrei averglielo detto, perché la conquista del terzo piano è inteso come ultimo piano, cioè che è la nostra dinamica nei carceri, nelle occupazioni degli appartamenti. La prima cosa che si fa sono gli ultimi piani per bonificarli, per evitare che vengano buttate cose. Ritenendo il terzo l'ultimo, potrei averglielo detto tranquillamente.
Questo perché era una modalità normale?
Sì, assolutamente.
Ma lei aveva contezza di chi ci sarebbe stato al terzo piano?
No, questo è un altro discorso, sempre l'ultimo, qualunque sia il tipo di occupante, sempre l'ultimo piano, il piano superiore deve essere occupato, chi c'era dentro purtroppo l'abbiamo visto dopo.
Quindi lei non ha detto al sovrintendente Stranieri vai al terzo piano perché lì ci sono le persone più pericolose?
No, questo
lo escludo. Perché in sede di indagini invece questo avrebbe detto, comunque lei esclude di aver fatto una affermazione?
Sì, non la ricordo proprio, non...
Senta, lei ha descritto l'ingresso nella scuola, quindi non ho altre domande da farle sul punto. Invece vorrei qualche dettaglio di più sull'arrivo al primo piano. Lei ha detto, ho visto, ha ripetuto le frasi che avrebbe pronunciato nell'immediatezza. Vorrei qualche dettaglio più significativo sul tipo di frasi dette e sulle condotte messe in opera da lei e dalle persone del 4 o 5 energumeni di cui ha parlato, uso le sue stesse parole. Per cui che tipo di scambio di parole ci sono state e che tipo di comportamento concreto?
Lo scambio è stato quello del basta, del dire che probabilmente sarà uscita anche qualche frase non riproponibile in questa sede, c'è stato uno spintonamento, fortunatamente se ne è accorto che era un funzionario. Dopodiché,
scusi, uno spintonamento questo...
tra me e questi qui, averli proprio allontanati.
Ma perché erano in gruppo questi qui?
Erano 4, adesso la dinamica di diretta 4, 5, non me la ricordo.
Ma invece avrei bisogno di qualche dettaglio ulteriore, nel senso che lei vede un corridoio dove ci sono ai lati posizionati una serie di persone.
Ci sono delle colluttazioni, presumo che siano delle colluttazioni degli interventi, che poi invece si rivelano unilaterali.
Ecco, quando parla di unilateralità, a che cosa si riferisce? C'era qualcuno che bastonava.
Le pigliava e uno le dava.
Le dava con che cosa? Con dei manganelli?
Con i manganelli, con i calci, con quant'altro.
Lei sta ad osservare per quanto tempo questa situazione?
No, il tempo di realizzare che quella non è una messa in sicurezza, ma è un pestaggio.
E quindi poi cosa fa? Si scaglia contro quale delle quattro persone?
Inizio a andare, basta, adesso non mi chieda, in quel momento della concitazione non riesco a fare una ricostruzione totale.
Allora le chiedo, tra queste quattro persone c'era qualcuno che si accaniva in particolare con la ragazza che poi lei va a soccorrere per prima?
Non ho questa percezione addirittura di chi si stesse accanendo sulla ragazza.
Ma c'era qualcuno che si era accaduto sicuramente?
Sicuramente sì, come conseguenza direi proprio di sì, però in quel momento non posso dire di aver visto esattamente che la donna venisse fatta oggetto di percosse o altro. Ho visto in questa situazione di buio, mi sono reso conto che questi erano assolutamente inoffensivi, stavano pigliando un sacco di botte e gli ho cacciato.
Ecco, però lei ha parlato di calci, pugni e manganellate.
Sì, purtroppo il territorio è quello.
Qualcosa avrà messo a fuoco, come erano posizionati sul corridoio questi quattro?
Non me lo ricordo, avvocato, non mi chiedo.
Le chiedo perché mi sembra un dettaglio significativo per capire un attimo.
Era la mucchiata lì lungo il corridoio, non la dinamica non sono in grado di ricostruirgliela in maniera precisa. Dopo ho avuto a mente fredda, invece sono riuscito a ricostruire in maniera abbastanza coerente la posizione dei feriti. Però,
scusi, io le chiedo qualche dettaglio perché mi pare significativo poi sulla valutazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni. Lei si è scagliato contro uno di questi inizialmente?
No, contro più persone. In particolare, qualcuno che si stava accanendo particolarmente ora, era nella parte più buia, che era quella antistante i bagni, se posso dire, il punto in cui...
E lì c'erano più persone.
Io lì ho percepito che si stava, che era il punto più buio, dove ho percepito che sostanzialmente non si trattava più di colluttazioni ma di violenze.
Quindi lei si è scagliato dicendo smettetela,
sì, spinto,
e spintonando. Ah, sì. Basta basta l'ha detto mentre si stava scagliando.
Sì, basta basta, è quello che si può fare in una situazione del genere.
Sì, le chiedo ancora un dettaglio solo per confrontarlo con le dichiarazioni invece delle persone offese. Il basta basta lei lo dice mentre ingaggia in qualche modo un contatto fisico con queste persone, non lo dice quando è separato.
Probabilmente viene prima, viene dopo, è simultaneo, non mi chieda di rifare una ricostruzione. Lì si tratta di un intervento che di fatto ha interrotto le violenze e che poi ha consentito i soccorsi, ecco, e che ha consentito di far uscire tutti gli uomini da quella benedetta scuola.
E che risposte ha avuto da questi quattro? Cosa le hanno detto concretamente?
Insomma, lì per lì non hanno molto credito di questi interventi.
E cioè?
Non le solite cose che possono...
Ma parolacce, insulti?
Sì, quello che può succedere in queste circostanze. Poi quando si saranno resi conto, per non so quale miracolo, che era un funzionario, hanno desistito. In compenso l'opera era fatta, per cui...
Lei non ha avuto modo né ha pensato di identificarli.
No, non era possibile.
Però adesso ci dice.
Non era possibile anche perché, ripeto, eccessi del personale nel corso dell'ordine pubblico sono sempre esistiti, purtroppo esisteranno, ed esiste proprio per questo
pubblico ufficiale.
È una patologia che però esiste, purtroppo, e sarà sempre compito del funzionario, se è coscienzioso, di tentare di arginare i fenomeni. Il fatto di tramutarsi automaticamente l'investigatore che deve denunciare i suoi uomini o altri colleghi eccetera non è una cosa semplice.
Io non voglio commentare, le voglio chiedere invece, lei aveva identificato esponenti dei reparti mobili, almeno due di questi quattro?
Sì, dalla cintura, presumibilmente, fermo restando che potevano essere chiunque, comunque indossavano la tuta da ordine pubblico col cinturone bianco, e l'altro, uno sicuramente aveva una pettorina e gli altri due, se erano due non me lo ricordo, ma questi sono ricordi vaghi, cioè non è che è durata una vita, non è stato un confronto quello che abbiamo avuto.
Ho capito. Lei non ha pensato di relazionare o comunque di riferirsi ai loro superiori?
Le ho spiegato che innanzitutto ignoravo chi fossero i loro superiori e che in quel momento, dato quello che si stava verificando nell'opinione pubblica nei confronti della polizia, ho preferito in quel momento, dato che lo strepito era tantissimo, astenermi. Oggi, dopo sei anni, in una situazione più tranquilla, ritengo doveroso fare dei chiarimenti.
Ecco, ma il comandante Cantarini lei ha riferito esattamente cosa aveva visto? Noi abbiamo questa frase, non voglio più lavorare con loro.
A Cantarini non ho riferito null'altro per quello che avevo detto anche al pubblico ministero.
Scusi, Cantarini compare a un certo punto sul proscenio della vicenda, sono trascorsi già un po' di minuti, è giusto? In quel frangente lei gli rammostra la ragazza che è stata picchiata duramente, che crede stia per morire addirittura.
Sì.
Non gli dice nulla sulle modalità con cui è stato effettuato il pestaggio di questa ragazza o degli altri ragazzi presenti?
Non siamo stati a commentare, in quel momento c'era un'emergenza, non avevamo da fare un salotto.
Non avevamo, scusi?
Non eravamo in un salotto, non avevamo il tempo di poter interloquire su questo.
Ho capito, ma Cantarini non ha detto come è capitato, cioè non c'è un commento naturale.
L'ho trovata qui e basta, non sono stato a specificare che avevo avuto il a Cantarini io non ho detto che avevo avuto una colluttazione, gli ho detto semplicemente che avevo trovato questi qui.
Quindi lei a Cantarini ha raccontato quello che poi ha raccontato ai pubblici ministeri?
L'ho detto poco prima, era una cosa che mi ero tenuta per me in quel momento.
Ma quale ragione aveva di tenersi, cioè con i pubblici ministeri capisco,
non intendevo propagare questa cosa, mi sembra comunque che...
Ecco, allora questa cosa l'ha poi detta a qualcuno?
No.
In questi sei anni lei ha tenuto un segreto gelosamente nascosto, è la prima volta che lo racconta.
Sì.
A nessun suo né superiore né subordinato
né collega. Non ho modo di parlare, sono una persona abbastanza riservata e seria. E mi sono portato una croce, se permette, per sei anni, non indifferente, sul piano della carriera, dei rapporti, di tutto quello che è successo. Non è stato gratis tenermelo, però me lo sono tenuto.
Quindi nei sei anni lei non ha nemmeno parlato con Cantarini di quanto ha
detto? Non ho parlato, io parlavo con il mio avvocato, unicamente con il mio avvocato. Punto. Non ho inteso avere questa linea riservata per tutto il tempo.
fino ad oggi, quindi non è stata menzionata.
Va bene. Stamattina faccio queste dichiarazioni.
Senta, siamo a Sindio nel corridoio subito dopo i pestaggi. C'è questa ragazza che lei descrive non troppo alta, con i capelli biondi. Sì. Cioè, a che distanza si trova lei dalla ragazza quando avviene il tutto? Cioè, la ragazza in qualche modo...
È abbastanza... Dunque, la ragazza io non l'ho vista. Sì. durante il parapiglia. La ragazza l'ho vista immediatamente dopo. Cioè, mi si è avvicinata a lei, mi ha detto posso avvicinarmi, mi ha detto certo, avvicinati.
Ah, quindi non l'aveva messo a fuoco nella fase precedente?
No.
La ragazza le ha chiesto di avvisare delle ambulanze?
Io ho detto non ti preoccupare, già l'ho fatto.
Si ricorda se per caso l'ha dovuto sollecitare più volte nel corso del tempo, nel senso che le ambulanze non arrivavano?
No, sì, sicuramente sì, l'ho richiesto, perché ero molto spaventato.
Riesce proprio a spanne dirsi quanto...